Benvenuti a tutti, benvenuti a tutti alla quarta puntata di Symposium, podcast in cui parliamo di sicurezza informatica e cerchiamo di farlo con i protagonisti di questo settore. Oggi abbiamo dei protagonisti giovanissimi di questo settore. Insieme a me, come al solito, immancabile Omar Elhamdani.
Ciao a
Ciao
tutti.
Omar, sei pronto?
Pronto,
Ci
pronto.
siamo? Andiamo.
Ed eccoci. Allora, oggi è un giorno un po' particolare perché non faremo una tematica legata ad un singolo ospite, ma sarà una puntata tematica, nel senso proprio su un tema ben preciso. Il tema che vogliamo affrontare oggi è quello di Next Generation Hacker, cioè come saranno le future generazioni del mondo della sicurezza informatica, essendo che, vabbè, io e te già rappresentiamo due mondi diversi, tu una generazione un pochino prima, io quella di mezzo, invece ora ci sono i ragazzi che sono molto più bravi, molto più forti di noi. Quello che vorremmo capire da voi oggi, questa bella chiacchiera che faremo insieme, è qual è il vostro punto di vista, essendo che sarete voi i protagonisti tra poco di tutto quello che è sia il mondo tecnico e poi a crescere anche di quello che è il mondo manageriale della sicurezza informatica, e in modo tale che possa uscire come contenuto un qualcosa che a chi un po' più grande come noi, e anche di più, perché comunque non è che siamo così vecchi, dai, possa essere un modo per vedere e conoscere le nuove generazioni dall'interno e capire come stanno ragionando, qual è il paradigma, e invece per quelli più giovani vedere come quelli che hanno già raggiunto qualche obiettivo si sono mossi. A farlo oggi lo facciamo con tre ragazzi di cui sono particolarmente affezionato, ma questo è un caso totalmente a parte, che arrivano da tre mondi diversi. Partiamo da sinistra, da Giulio. Giulio si occupa in Securonext di tutto il mondo del blue teaming, poi lascerò a lui l'introduzione. Qui invece abbiamo Goten, in realtà poi per gli amici Marco, è un ragazzo che si occupa di Web3 Security, nasce dal mondo application security, poi tutta la sua storia la racconterà dopo. E Severus invece Red Teaming, quindi tutto il mondo di chi le cose vuole andarle a rompere, tant'è che lo rappresenta anche nella sua fisicità, è quello più grande di tutti quanti. E partendo dal principio, vi lascerei due minuti per iniziare a raccontarvi. Ah, non so, poi io parto, mi fermi tu, Andrea. Partiamo da Giulio. Faccio io la premessa. Giulio, tendenzialmente avevi bussato alla nostra porta in tempi non sospetti, quando noi non avevamo manco l'SRL, tra un po'. Raccontaci un pochino cosa stai facendo e qual è il flusso che sei, cioè qual è il flusso che hai seguito per arrivare sino ad oggi.
Allora, il mio è stato un percorso strano, se vogliamo, nel senso che nasco tardi al liceo, scopro il mondo dell'informatica, della robotica, quindi il mio è sempre stato un approccio misto comunque tra teoria e pratica, che aiuta a distogliere un po' anche lo sguardo da quello che è se la semplice teoria, ma andare poi ad avere un approccio anche pratico alla materia. Come diceva prima Omar, ci siamo incontrati tanto tempo fa, ormai tanto tempo fa, in Shielder, e poi le nostre strade sono temporaneamente separate per riprendersi dopo tanti anni, anni passati tra il lavoro e lo studio, sempre su temi informatica e poi ho abbracciato la cyber security. Questo è venuto come percorso, è stato un po' naturale, c'è sempre stato il fascino comunque dell'hacker, di tutto quello che è l'immaginario collettivo della cyber security vista da fuori con gli occhi di un ragazzino che vede i grandi fare cose, qualunque queste siano. Tra questi c'era anche il buon The Middle che fa parte del mio passato come insomma,
Che sono
ispirazione.
vecchio, stai dicendo per
No,
quello.
non è.
Non so, prima Omar era riuscito a tenere bassa l'asticella dicendo la generazione un pochino prima la mia.
Vabbè, i tuoi 25 anni li porti bene, dai.
Sì, no.
Giusto per dare anche un attimino l'età, Giulio ha 26 anni, Marco, fatico ogni volta a crederci, ne ha 21 e Severus 24. Questo per dare anche un po' di contesto. E ad oggi di cosa ti stai occupando?
Della parte di SOC, quindi lato con un occhio sulla difesa, il focus in realtà sulla difesa, che mi ha sempre affascinato come mondo, quello di mettersi dalla parte, insomma, all'interno del fortino e poi doverlo difendere non sapendo bene in realtà che cosa gli attaccanti andranno a inventarsi, quindi si gioca sempre un po' a alzare l'asticella e quindi l'attaccante tira fuori delle nuove tecniche e uno quindi deve sempre essere aggiornato al massimo per star dietro ovviamente a chi corre dall'altra parte e cercherà di scavalcare la barriera ogni volta e saltando ogni volta più in alto. E bisogna...
Che bello sentirlo dire così, perché di solito questa cosa qua è difficilissima da far capire a chi vuole fare offensive, perché tutti vogliono fare offensive, tutti. Quindi partono già dal presupposto che fare difesa è noiosissimo e si stanno ore a guardare monitor e grafici, invece dai, meno male, sentire questa cosa qui è bello.
No, si è sempre molto di corsa, ma è una corsa che si corre volentieri.
Ottimo, ottimo, ti ringrazio. Sentiamo invece cosa ci racconta del suo passato Marco. Buon Marco.
Che dire? Io ho iniziato a programmare abbastanza da giovane, verso elementari, medie, e poi verso l'ultimo anno delle medie, primo delle superiori, ho scoperto il mondo della sicurezza leggendo un po' il blog di KNX, che mo è sparito. E
il blog
facendo...
di KNX?
KNX
è...
Darix.
Sì, sì. Ah,
avevo
vero,
un blog
vero,
dove
sono
alcune
challenge
su Vulnub, se non mi ricordo male, e ho iniziato così. E poi con un mio amico siamo andati a fare questa CTF a Torino, dove ho conosciuto Smauri, Omar, Zero e tanti membri che lavoravano in Shielder e giocavano in GBZ. Da lì ho iniziato a giocare delle CTF con loro e ho avuto l'opportunità di fare qualsiasi alternanza scuola-lavoro, tutte le estati a Shielder, e poi verso gli ultimi due anni delle superiori ho avuto l'opportunità di fare questo progetto chiamato Sistema Duale, tramite il quale 3 giorni a settimana andavo a lavoro e non andavo a scuola sostanzialmente. Compensavo tutte le materie tecniche di indirizzo a lavoro. Dopo...
Tu praticamente a 18 anni avevi 4 anni di esperienza. Cioè quando, sì, uno si da... quando qualcuno deve andare a fare application, uno dice ok, già neolaureato con esperienza, tu già dal neodiplomato avevi già 4 anni di esperienza.
Sì, infatti molte volte mi chiedono ma com'è possibile che hai fatto... tutte e due le cose. Mi ricordo nella mia vecchia azienda mi era stata fatta questa domanda, fanno ma come fai tu? È sempre divertente da spiegare.
No, racconto solo questo aneddoto che fa tanto ridere. Quando noi eravamo, ai tempi ancora 24 anni, eravamo andati a parlare alla scuola dove il giovane Gotham qui presente andava, e mi ricordo che c'eravamo rimasti male perché eravate ad un livello già così alto che i professori non riuscivano a starvi dietro, cioè le lezioni al liceo erano già noiose per voi. Pensa come è cambiato il mondo dell'informatica. Ormai le nuove leve riescono ad accedere a del contenuto così già evoluto e avanzato gratuitamente che tendenzialmente il fenomeno che succederà sempre di più è di ragazzini al liceo che sono molto più preparati dei professori di Charlie stessi. Ma questo è il caso in realtà di tutti voi tre qui presenti, era già tutta gente che i professori di informatica non riusciva più a stare dietro.
Su questo vorrei fare una precisazione. Secondo me effettivamente c'è molto più materiale rispetto a 20 anni fa, chiaramente, però è molto più difficile, secondo me, riuscire a trovare del materiale buono. È molto più semplice trovare, posso dire, merda. È molto più semplice trovare dei contenuti di bassa qualità, o magari dove non spiegano nulla lato tecnico, ma dicono spiegano degli attacchi insensati, o magari prendi e lanci un tool e via. Secondo me manca c'è un po' di lacuna ogni tanto, secondo me, quando si cercano delle risorse online. È molto più difficile, secondo me, ora trovare dei buoni contenuti. È molto semplice trovare contenuti, ma trovare dei contenuti buoni, secondo me, col passare dell'età diventerà sempre più difficile.
Sì, poi tante cose vengono super generate e ricondizionate con l'AI, e quindi si ricicla sempre le stesse cose.
Ma è sempre di più. E ad oggi di cosa ti stai occupando?
Sì, in questo momento, allora, una volta finite le superiori, ho detto dai, lascio un attimo il mondo del lavoro, mi butto nel mondo accademico. È durato tantissimo, tipo meno di un anno. E praticamente sono entrato in contatto con questa società che fa consulenza su blockchain. Io un po' per i fatti miei mi ero iniziato a guardare qualcosa, ho fatto un colloquio, sono entrato e ho lavorato per 8 mesi più o meno per un'azienda che si chiama Ottersec, e mi sono licenziato 2 mesetti fa più o meno, e ormai da un mesetto lavoro per Aptos, che è una blockchain vera e propria, e lavoro nel reparto di security di questa azienda.
Ti ringrazio. Invece qui abbiamo il buon Severus, che rappresenta tutto il mondo del red teaming. Raccontaci un po', Severus.
Salve a tutti, io sono Severus, ho 24 anni, e mi occupo di tutto quello che è il red team in Shield ormai da 2 anni. Io ho iniziato a appassionarmi di questo mondo, cioè il mondo dei computer, già quando ero molto piccolo. Infatti ho iniziato già a sperimentare, tiravo dei sude, un server VPN con Hamachi, una LAN in un locale per giocare con gli amici in server privati. Questo quando avevo più o meno 7-8 anni. La passione poi è sempre continuata. Io poi ho scelto di fare il liceo scientifico, scienze applicate. Poi, finito questo percorso, in realtà io non sapevo bene ancora che cosa fare. Non avevo intenzione di proseguire con un percorso universitario, perché lo trovavo lungo e avevo voglia di iniziare subito a lavorare. E quindi sono capitato sul corso di Cyber Security Specialist che fanno a Torino all'ITS. E questa subito ha catturato la mia attenzione. Allora ho speso un paio di giorni a capire bene il settore e a informarmi. Avevo capito che c'erano tante opportunità e allora ho deciso di provare a entrare in questo corso. E niente, quindi ho fatto questi 2 anni di corso che danno un'infarinatura molto buona teorica e poi ti fanno subito mettere le mani in pasta. Al secondo anno ci sono stati gli Open Day e a questi Open Day si è presentato anche Omar, che ha presentato come azienda Shielder. E fin da subito io sono rimasto colpito da questa realtà che sembrava super, super dinamica, super giovane. Avevo tutte le intenzioni di entrare a far parte di questo team, insieme anche ad altri colleghi che abbiamo provato a mandare le candidature. Però fa molto ridere perché nessuno di noi ha mai ricevuto risposta da Shielder.
Perché io faccio così, prima faccio innamorare poi scappo, per quello scappo. Alla faccia degli altri responsabili delle risorse umane che si sono presentate. È vero, storia incredibile, perché tu hai mandato più volte il curriculum.
Sì, penso 4 volte.
4 volte, non ti avevo mai risposto e poi vedete quanto è grosso, me lo sono trovato alla porta. A quel punto lì il colloquio era stato obbligato e poi per fortuna. Ma in realtà utilizziamo questa tecnica, non è che ci siamo distratti, lo facciamo proprio apposta, proprio siamo così, non è vero. Ci sono ipergasato su quello che è la nuova generazione dal punto di vista, ma non soltanto cyber security, ma dal punto di vista lavorativo, perché tutti coloro con cui mi sono interfacciato, cioè da voi a tutti gli altri ragazzi, ma non solo di Sicura, Next Aptos, Shielder, ma anche tutte le altre aziende con cui collaboriamo, che vediamo in giro, sono iper orientati a lavori e super concreti, cioè e di ragazzi che hanno cercato di iniziare a lavorare 18 anni da noi, è pieno, anche prima in realtà. E l'alternanza scuola-lavoro, che è uno strumento che hanno sempre insultato un po' tutti, da un certo lato anche a ragione, perché quando uno strumento che deve avvicinare i giovani al lavoro fa sì che ci sono dei ragazzi che poi muoiono nel lavorando, come è successo a un paio di storie qua in Italia, non funziona ovviamente, così come non funziona quando crea quella roba lì in cui crea frustrazione perché ti introducono nel mondo del lavoro e ti fanno fare le fotocopie tutto il tempo. Ma netto di chi non è capace di utilizzare questo strumento, a cui nel senso ci vorrebbero soltanto le mazzate, per tutti gli altri, cioè se tu sei capace di prendere un ragazzo e iperstimolarlo all'età di 14-15 anni, e da lì e anche negli apprendistati duali e così via, beh, tu crei delle persone che nel mondo del lavoro poi dopo se lo mangiano. E voi un po' tutti in realtà avete avuto l'approccio di entrare nel mondo del lavoro dritti, cioè nel senso, ma mi ricordo anche Giulio, poi ai tempi eri troppo piccolo e poco skillato per poter entrare, però anche tu mi ricordo ti hanno trovato alla porta, che eri stato introdotto, quindi cioè, questo qua vi fa onore, tant'è che siete giovanissimi già con tantissima esperienza. Una piccola domanda su questo tema qua, tornaste indietro oggi, con la testa di oggi, quale sarebbe il percorso universitario o non che fareste? Come ride l'altro? Prego, prego, allora facciamo rispondere prima a te.
Prima a me?
Prima a te, dai.
Ok. No, mi iscriverei comunque a una laurea di informatica e comunque proverei a finirla. non dico, non so se ci riuscirei, beh, perché in questo momento non sta andando
adesso,
bene,
non è che...
no, comunque nei miei piani c'è da finire l'università. Avrei comunque gettato delle solidissime basi per quanto riguarda tutto il mondo del lavoro, tutta anche una conoscenza di base che secondo me è fondamentale per la maggior parte dei lavori. Anche magari sono conoscenze che non userete mai nella vita, però magari c'è quell'informazione che in un futuro può sempre servire. E comunque tenete sempre presente che la laurea non è sinonimo di essere pronti per entrare nel mondo del lavoro. Tenete comunque sempre presente che è importante anche fare un qualcosa al di fuori dell'università, che sia vivere o comunque anche dei progetti secondari. Ad esempio, non so, ci sono delle CTF che sono un bellissimo modo per imparare il mondo della sicurezza informatica, secondo me, o bug bounty, o ricerche, o ci sono un miliardo di modi ormai per imparare questo mondo.
Oh, io trovo sia interessante comunque affrontare diversi argomenti, perché comunque l'orientamento, orientarsi in questo mondo è molto complesso, perché come dicevamo ci sono tantissime risorse, forse sotto alcuni aspetti addirittura troppe, quindi quando uno il primo approccio è molto complicato, perché è il momento in cui uno si trova a dover scegliere e quindi andrà con le proprie scelte a delineare il proprio percorso, ma è molto difficile sapere quale sarà questo percorso, quindi uno può porsi degli obiettivi ed è sicuramente importantissimo farlo, ma è anche importante lasciarsi un po' trascinare dalla corrente, assaggiare tante cose per cercare di capire che cosa ispiri di più, che cosa ci interessa di più.
Io potrei aggiungere il fatto che consiglierei vivamente di fare tante challenge online che si possono trovare su varie piattaforme. Quelle che io personalmente ho usato maggiormente sono Try Hack Me e Hack the Box. La prima è un po' più introduttiva e ti dà più una mano, invece la seconda, se ci vai subito senza avere un po' di conoscenze base, ci devi sbattere un po' il naso prima di capire dove girarti.
Ok, vi ringrazio. E solo un attimino entrare un po' più nel profondo vostro, cioè, e fare delle domande che se sono scomode potete anche non rispondere, le tagliamo, non è un problema. Parto con te Giulio, da giovane professionista a oggi, qual è l'elemento che non ti fa dormire la notte? Sia in termini umani sia in termini professionali, cioè ora che ti sei messo in campo, qual è quel trigger che fa sì che la tua giornata poi, per dire, puoi viverla con preoccupazione o con quel senso di non completezza al 100%?
No, all'inizio è molto dura, perché comunque gli argomenti da conoscere, da sviscerare sono veramente tanti e sono spesso anche complessi, quindi andare a orientarsi all'interno del labirinto è molto difficile, sembra sempre di dover sapere tutto quanto per avere la risposta pronta e una risposta che sia anche ricca di dettagli, e invece spesso appunto si crede di non essere all'altezza, di non riuscire a tirar fuori quello che sia dentro. Però bisogna insistere.
Poi immagino che intorno a te ci siano solo persone che sanno tutto, almeno questa è la sensazione che si ha.
La sensazione quindi all'inizio è esattamente
sentirsi,
quella.
Sentire di non sapere un c***o è uno dei punti che immagino sia più...
Poi potrete dirci
anche complicati.
Se a un certo punto passi, perché...
No, assolutamente, io continuo ad essere cosciente di non sapere nulla, ma a un certo punto ti abitui a quella sensazione lì, quindi capisci che su certe tematiche probabilmente tu riesci a dare un po' di più rispetto agli altri e ti perdi tutto il resto, perché è giusto che sia così. Poi ci sono persone che sanno tutto, non è ancora trovata una, ma ci sono e sono contento per loro, però immagino che insomma quella è una sensazione che ci si porta avanti,
del motivo per cui immagino la condivisione dia una forte mano, perché comunque essere coinvolti, essere all'interno di un team stimolante ti lascia anche esplorare te stesso e capire che cosa ti piace di più e seguire la tua strada, quindi almeno per me i colleghi comunque sono di forte ispirazione, proprio perché comunque hanno delle skill tecniche sempre molto elevate, anche se poi si dice che ognuno abbia i propri punti deboli, però appunto si cerca sempre di migliorare.
Ecco, poi su questo ho una domanda, però vi lascio rispondere.
E io volevo un attimo commentare questa cosa che hai detto lì invece, perché in realtà penso che il non sapere le cose e essere invece circondati da persone che sanno oggettivamente molto molto più di te sia un modo bellissimo per imparare e anche un modo per spronarti a dare di meglio. Io, come ho detto prima, ho avuto la fortuna di lavorare in Shielder con Zero e Smauri e comunque hanno... Se state ascoltando questo podcast probabilmente sapete chi sono e sapete comunque che bagaglio tecnico hanno, quindi riuscire fin da piccolo a lavorare con loro è stata un'esperienza che mi ha fatto fare un boost sulle skill tecniche, secondo me molto molto alto. E quindi secondo me non bisogna aver paura di essere il più stupido nella stanza, tra molte virgolette, perché comunque puoi imparare molto in realtà, sempre ovviamente con un po' di umiltà e cioè, capire... No, da chi imparare comunque.
Può spaventare sapere di non sapere, perché spaventa, ma essere
secondo
sicuramente
me è molto peggio invece non sapere di non sapere.
Certo, assolutamente, assolutamente. Essere circondato da persone che ne sanno più di te è sicuramente un plus, quello sì.
Invece una roba che potrebbe spaventare, secondo me, per se una persona lavora da diversi anni è magari arrivare al punto in cui ti stufa quello che stai facendo. Non so, io comunque non è che mi sono messo a lavorare a 14 anni perché volevo lavorare, io mi sono messo perché mi piaceva quello che stavo facendo e tutti i lavori che ho fatto non li ho mai trovati pesanti perché comunque mi divertivo. Ci potrebbe essere un problema invece se smettessi di trovare piacere nel lavoro in cui faccio, perché magari dico a 30 anni non mi piace più invece lavorare nel mondo della security. Non mi posso non mi faccio problemi, posso uscire benissimo da questo mondo. Una grande paura, secondo me, è il fatto di non divertirsi in quello che si sta facendo.
Avere paura di arrivare al punto di non divertirsi più, tu dici. Vabbè, comunque già.
Per rientrare un po' troppo nella monotonia.
Sì, cioè. Strano che tu possa percepirla già adesso perché sei giovane, non puoi averci, però tu dici in prospettiva potrebbe essere un elemento, beh sì, sicuramente, sicuramente. Vabbè, poi se uno è così iperstimolato come voi è ovvio che c'è quel rischio lì che a un certo punto questi stimoli scendono e sarà complicato poi tenerli sempre, sempre alti, quindi ci sta che sia una preoccupazione. Invece nel mondo del red teaming che paura avete voi?
Ma allora... Grazie per aver introdotto questo argomento perché è proprio quello che ho pensato io, perché io quando sono entrato in Shielder ho iniziato con la parte di web app penetration test e ho fatto 6 mesi di quello e poi una volta, non so se per sbaglio, mi avete dato un network penetration test da gestire e allora io ho iniziato a guardarmi un po' di cose, a studiarmi un po' di cose riguardo relative al lato network, le reti, infrastrutture, wifi, e ho trovato che era molto stimolante, complesso come mondo. E allora io, quando poi mi avete chiesto su cosa vorrei verticalizzare, ho pensato a lungo termine mi vedrei di più a concentrarmi su questo aspetto piuttosto che solo su spaccare siti, diciamo, che a lungo termine avevo paura che l'avrei potuto trovare monotono. Focalizzandomi sul red teaming ci sono tanti, perché sappiamo che il red team si divide in più parti, poter scegliere e poter variare così mi ispirava di più, ecco.
Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo.
Posso fare una domanda che non c'entra niente, poi al massimo la tagliamo. Io sono curioso di sapere, perché abbiamo parlato di colleghi, di ambiente lavorativo, di come ci si trova insieme agli altri. Quello che sono curioso di sapere è, per tre ragazzi giovanissimi, che cosa cercate in un'azienda? Esempio, mettiamo che voi siete tutti e tre senza lavoro, avete delle proposte sul tavolo, cosa vi porta a scegliere un'azienda piuttosto che un'altra? Perché se lo chiedi a me, io ti dico lo stipendio, non lo so, perché c'ho il mutuo, no? Io vorrei sapere se la vostra idea può corrispondere anche a quella di persone un po' più grandi. Sono curioso di sapere oggi che cosa cerchi in un'azienda e penso che chi ci guarda sia interessato anche a sapere questa cosa, perché sappiamo benissimo che è difficile trovare le persone giuste, quindi le aziende devono anche essere in grado di trasformarsi per essere più appetibili alle nuove leve, ok? Quindi, secondo voi, in che strada scegliereste e che particolarità scegliereste in aziende che vi stanno proponendo uno stipendio?
Al netto del valore dello stipendio, che quello, cioè, sì, perché sennò uno la ralla, diciamo che vince abbastanza.
Beh, deve essere sicuramente un ambiente stimolante dal quale si possa anche imparare e non solo dare, quindi scambiare il proprio tempo per soldi, come dicevi, ma anche crescere personalmente e insieme ai colleghi, quindi portare avanti un percorso e non solo appunto aspettare con ansia il giorno dello stipendio, ma uscire ogni giorno dall'ufficio dicendo ok, ho imparato qualcosa di nuovo, sono cresciuto, anche a piccoli passi. Nessuno deve spaccare il mondo domani, diventare il migliore in 3 giorni, ma portare avanti un percorso che conduca poi da qualche parte, che non sia la busta paga.
Io baserei tutto in realtà su quello che l'azienda vuole fare. Il motivo anche per cui ho lasciato la vecchia azienda, perché mi ero stufato del mondo della consulenza. Volevo essere parte di un prodotto, e un prodotto che potesse effettivamente fare qualcosa. Come ad esempio, sto facendo una marchettata, mi sa, in questo momento.
No, ma poi noi siamo amici di Aptos.
Ok, allora va benissimo. Il prodotto mi piaceva il linguaggio, mi piaceva tutta l'infrastruttura. Conoscevo molte persone che lavoravano dentro, tutti quanti ex Meta, quindi ho detto... L'ambiente è super figo, il prodotto è super figo, proviamo a entrare qua dentro. Quindi per me è molto importante l'idea dell'azienda, cosa vuole fare. E poi
la mission.
Poi ovviamente ci vuole anche una componente umana. Se io entro in questa azienda ma lavoro 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, ci vuole anche un minimo di gestire il work-life balance, secondo me.
Per me è ping pong.
Ping pong. Ci deve essere ping pong, sì. Sì, ma questa è una provocazione, perché io perdo sempre contro di lui. Ma noi l'accogliamo.
Ma sì, allora, sicuramente anche io valuto molto la mission dell'azienda, perché fare qualcosa in cui, che a fine giornata dici ho fatto la mia parte per migliorare qualcosa di più grande di me, è una bella sensazione. Poi oltre a questo io valuto molto anche la possibilità di essere molto flessibili, non solo come orari ma anche come location da dove lavorare. Il fatto di dire domani mi sveglio e voglio fare una settimana da boh, che ne so.
Che è interessantissimo, perché cioè, a 20 anni io non avrei mai potuto neanche pensarla una cosa del genere. Non so tu, non so le generazioni un po' più giovani della mia, però effettivamente io non avrei mai cercato una cosa del genere, perché non era...
Ma non era neanche pensabile.
Non era neanche pensabile, sì. Capito? Quindi è molto interessante questo.
Sì, diciamo che la vostra generazione io lo sto vedendo sempre di più in scaglioni di gente che assumiamo nelle varie aziende. Prima parlavamo del fatto, cioè prendendo il tema dell'università, se voi eravate un pochino in dubbio cosa faccio, cosa non faccio, a te, adesso i prossimi voi hanno l'idea molto più chiara. Nel senso, anche sul vero che voi dicevate c'è tanta roba, ma anche tanta roba di poca qualità, ma i pischelli stanno diventando bravissimi anche a trovare la roba di qualità. Cioè ci sono ragazzi ormai di 14-16 anni che fanno impressione e continuano ad esserci. Se prima, qualche anno fa, per noi, cioè, in Italia di 14 anni che erano forti nel fare CTF c'erano due che erano
forti, ma un parolone,
forti
però
un parolone che se la cavavano. Adesso invece inizia a esserci sempre di più, e così anche sulla consapevolezza del mondo del lavoro ora hanno idee molto 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 chiare. Questa è la differenza tra la generazione tua e mia, Andre, e la loro, è che entrano nel mondo del lavoro con un approccio meno aziendalistico, quindi non c'è una passione per l'azienda. Poi esserci per la mission, come dicevano prima loro, ma è molto... Ma perché tendenzialmente c'è stata un'evoluzione proprio del mondo del lavoro che ha fatto quello. Cioè, se una volta c'era un tema di collettività legato anche al tema del lavoro, cioè l'azienda rappresentava anche dei principi degli elementi sul territorio, dall'abolizione dell'articolo 18 in poi, quel legame tra collaboratori e imprenditori si è molto frammentato, e fino ad arrivare a un punto in cui giustamente si è iper sviluppata quello che è il concetto di tutela della, ma anche giustamente, sì, anche giustamente della, dei ragazzi.
E beh, secondo me questo dipende molto in realtà in che stato sei. In Italia secondo me è molto così. Per esempio in America non c'è tutta questa grande tutela nella maggior parte dei lavori. Ci sono poche aziende che effettivamente tutelano il dipendente come in Italia.
Sì, no, ma questo, cioè noi siamo qua
privilegiati.
È tutto un altro mondo. E invece faccio un'altra domanda che per me è importantissimo questo tema qua, che sembrerà che inizia a essere monotematico, però una delle riflessioni su cui mi trovo spesso a fare adesso è, data l'evoluzione della tecnologia, come, cioè, cosa faremo come aziende un domani, sia dal punto di vista difensivo, che dal punto di vista dello sviluppo, che dal punto di vista dell'offensive. Siamo partiti che la componente tecnologica era debole e la componente umana poteva metterci tanto e c'era tanto valore su quello che erano le persone. Poi le tecnologie hanno iniziato a evolversi sempre di più e la componente umana si è un pochino abbassata a fronte a una componente tecnologica che sta semplificando sempre di più. Ad oggi, con le nuove soluzioni che stanno entrando sul mercato, che alcune di queste magari voi non le avete ancora viste, sia dal punto di vista offensive che dal punto di vista defensive, ma anche dal punto di vista degli audit, di secure coding e così via, si stanno elevando in maniera esponenziale. È poco alla volta, io reputo che più questi si stanno evolvendo, più ci sarà una morte di quello che invece era il concetto di open source, perché è quello che sta succedendo sempre di più. Per non parlare del fatto che l'intelligenza artificiale ha dato un boost a questa roba qui in modo importante. Allora, la domanda che vi faccio io è, ad ognuno di voi, partiamo da Severus, al contrario, facciamo stavolta qua. Come vedete il vostro futuro con l'evoluzione tecnologica che c'è adesso? Vi reputate che quanto sarà ancora manuale, come state facendo adesso, e quanto non lo sarà? Così poi dopo vi diciamo magari anche la nostra.
Secondo me, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, parlo in maniera generale, però secondo me vale anche per l'offensive security, tanti ruoli verranno spazzati via, si andrà a valorizzare molto di più la specializzazione molto verticale su quello che uno va a fare. Un senior red teamer, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, sarà in grado a quadruplicare quello che è effettivamente il suo valore sul campo, mentre un junior farà sempre più fatica, appunto perché dall'altra parte ci sono sistemi di difesa sempre più elevati, sempre più all'avanguardia. È presto per parlarne, però secondo me sarà il livello di asticella per riuscire ad entrare in questo settore si alzerà sempre di più e ci servirà sempre più studio dietro e sempre più preparazione per riuscire ad entrare, ma questo non ci deve spaventare, anzi è un buon motivo per accettare la sfida e continuare ad evolverci e studiare sempre, perché questo settore veramente è una crescita esponenziale giorno dopo giorno, ci sono sempre nuove tecniche di attacco e bisogna essere pronti a poterle sfruttare in meno tempo possibile.
No, ma sono d'accordo. Cioè, io penso anch'io che comunque non ci sarà una eliminazione di professionalità, ma un cambiamento, cioè una modifica di come approcciamo il nostro lavoro day by day. Nel senso che è vero che certe cose cambieranno, certe cose sta prendendo piede, sta guadagnando terreno. Questo vuol dire che probabilmente quello che io faccio giorno per giorno, una buona parte verrà sostituito dall'intelligenza artificiale e mi permetterà di occuparmi di altro e non di cose ripetitive, cose che possono essere fatte non da un essere umano. Quindi molto probabilmente la mia verticalizzazione aumenterà sempre di più, quello che dicevi tu secondo me è giusto, e certe cose le demanderemo più a un livello inferiore di cui non ci preoccuperemo più, un po' come è successo quando siamo passati da un'esigenza incredibile di conoscenze dei protocolli a basso livello, di come funzionavano le cose a basso livello, a un'astrazione un pochino più elevata, perché appunto abbiamo raggiunto una maturità della tecnologia che ci ha permesso di astrarre un pochino di più e usare la tecnologia invece di preoccuparci troppo per capire come funziona, no? Sotto il cofano. Secondo me si vedrà un pochino questa cosa qua. Poi sicuramente sbaglio e perderò il lavoro tra un anno, però magari è una cosa buona, ecco.
In realtà secondo me non c'è bisogno di aver paura delle intelligenze artificiali o dei tool con intelligenza artificiale o qualsiasi cosa uscirà da qua ai prossimi 20 anni. Secondo me sono tutte le cose che potrebbero, uno, aiutare in realtà i developer per effettivamente scrivere il codice più sicuro ancora prima di fare un audit, per dire. Possono effettivamente aiutare una persona che fa security, però la componente umana sarà sempre fondamentale. E è anche giustamente normale col fatto che ci sono più c'è più knowledge di base di questo mondo, che le skill tecniche richieste siano più alte. Quindi è, secondo me, normale evoluzione. Con o senza intelligenza artificiale il mondo non sarebbe cambiato.
È interessante vedere che comunque le due diverse opinioni sull'argomento non siano condizionate dall'età. Cioè, tu hai persone giovanissime, persone comunque un po' più senior che dicono sì, c'è da aver paura, e persone giovanissime o senior che dicono no. Probabilmente è il ruolo, forse capisco che tu sia invece più dell'idea che questa cosa porterà via tanto del nostro lavoro. È interessante vedere che queste due polarizzazioni non siano influenzate minimamente dall'età.
Sì, è uno strumento alla fine, quindi come tutti gli strumenti abbiamo sempre imparato a usarli e ne abbiamo preso quello che c'era di buono, e bisogna sempre appunto andare avanti alla fine, come si è fatto passando ad esempio dal lavoro agricolo che impegnava migliaia di persone a un trattore che è capace di fare in un millesimo del tempo quello che appunto prima facevano moltissimi uomini. Bisogna però saperlo governare, quindi saper governare questo cambiamento, saperlo indirizzare e sfruttarlo a proprio vantaggio. Quindi sicuramente cambierà tutto, probabilmente cambierà tutto, il lavoro cambierà, le persone cambieranno e le nuove generazioni sicuramente saranno molto influenzate dalla presenza di questi strumenti, che invece già solo quando siamo nel contesto in cui siamo cresciuti noi non c'erano, non esistevano, quindi ci si adatterà comunque come sempre.
No, sono del tutto d'accordo sul fatto che il lavoro di security cambierà, secondo me. Magari possono effettivamente trovare le vulnerabilità più stupide, quelle lì degli anni 90, ok, ma la maggior parte delle vulnerabilità, se comunque ci vuole una componente umana, ci vuole un qualcosa che effettivamente ragioni per spottare queste vulnerabilità, quindi...
Non lo so. No, no, prima che tu parlavi di ruolo, sì, nel senso, secondo me ci sono due mondi. C'è il mondo dei tecnici, è il mondo dei gestionali, tutto il resto, dei manager, così via. Nel mondo dei tecnici l'approccio più comune è il suo, cioè nel senso che sì, bella questa evoluzione delle tecnologie, tutto il resto, ma trova le m***ate, o farà sì, automatizza meglio quello che già faceva, sarà un pochino meglio. Invece nel mondo dall'altra parte c'è, cioè, quello che vi invito, soprattutto a voi miei pupilli, di fare zoom out rispetto al singolo oggetto di cui voi vi occupate, ma guardiamola un pochino da un più ampio, facciamo un esercizio.
Ok, no, vabbè, la domanda però era differente. No, la domanda era la tua visione, okay, sul tuo lavoro di questo mondo.
Ti chiedo scusa. No, ma infatti c'è nel senso, ma adesso facciamo zoom out e poi entriamo nei singoli oggetti. Facendo zoom out, quello che c'è stato in questi anni è che ci sarà sempre di più, e che l'open source verrà sempre utilizzato di meno, il cloud verrà sempre utilizzato di più, sempre di più verrà scaricato sui provider tutta una serie di elementi, soprattutto anche legato al mondo della sicurezza, e questi si evolveranno sempre di più. Quindi ci saranno, vero, un cambio, cioè sempre secondo me, questo non sono Nostradamus, quindi non è che ci sarà, qualcuno diceva, non ci sarà una riduzione del lavoro, ma ci sarà un cambio delle tipologie di lavoro. No, ci sarà proprio anche una riduzione del lavoro. Cioè tutto quello che era manovalanza dell'IT, che vabbè, non ci toccava sempre qua in Europa, tutto quello che era manovalanza dell'IT buttata in outsourcing all'estero avrà un'eliminazione incredibile. Infatti quei paesi tipo l'India dovranno sicuramente riadattarsi in modo importante, e così via. Ma poi ci saranno anche probabilmente meno funzioni, nel senso di rispetto a quello che ci sono adesso, perché tante parti di processo verranno inglobate dal punto di vista delle tecnologie. Cioè il futuro, facessimo questa intervista qua fra 20 anni, uno di voi direbbe: ma veramente c'era gente che si occupava di cambiare le regole del firewall così a mano? Oppure veramente c'era gente che si metteva a leggere il codice per fare gli audit web 3.0? Cioè questi sono tutti scemi, leggevano il codice. Cioè se tu parli, per dire, anche con i CTO delle nostre aziende, ti dicono tutti quanti: sì, ma che dici, non è vero. Però intanto questo qui è più un approccio che anche gli ingegneri dell'Olivetti, quando sono arrivati i primi, hanno detto: ah, l'elettronica, il computer. Gli altri, che erano dei geni, che si occupavano delle altre funzioni in Olivetti, dicevano: ma che stai dicendo, ma figurati, ma cos'è sta roba qua. E poi dopo c'è stata una piccola rivoluzione. E dall'alto, quindi questo cambio di tecnologico e questo mutamento poi si scaricherà anche verso il basso, quindi anche poi sulle singole parti. Quindi secondo me l'esercizio che io vi consiglio di fare è proprio quello di capire come governarlo, questo aspetto qui, quindi mettersi nelle funzioni di governo legato a quello che è processo, perché se la AI può togliere una parte del mio lavoro, sì, ma nessuno potrà togliere il fatto che qualcuno deve decidere come debba attuare determinate cose. Quindi sul tema web 3.0, secondo me, e anche sul tema application security, non sarà tanto un tema del fatto che troverà le vulnerabilità di merda, troverà anche quelle volutissime. Il lavoro che rimarrà sarà quello di convalida di quel lavoro lì e magari di dargli il miglio extra. Però non penso proprio che rimarrà sempre a livello di scovare le cose.
In che senso meglio extra?
Nel senso che partire dal lavoro che ha fatto la tecnologia e vedere se si riesce a mettere ancora qualcosa in più. Ma non, cioè nel senso, quindi se tu dicevi: ah ok, ti daranno una mano da una scala da 0 a 10 a fare il 4, il 5, secondo me no. Secondo me da 0 a 10 adesso ti danno il 4 e il 5 con le tecnologie, domani sarà 6 o 7, poi sarà 8-9, e quindi chi si troverà a governare quella funzione sarà quello che dovrà mettere l'ultimo pezzettino dal 9 al 10. Quindi i livelli, come dicevate voi, di skill 100 volte più alte rispetto a quello
però
che ci sono adesso.
Stiamo considerando anche, non stiamo considerando una cosa, secondo me, che nel frattempo tutto quanto evolverà in una certa direzione, quindi la tecnologia sarà diversa, le esigenze saranno diverse, noi saremo diversi, i fruitori saranno diversi, quindi è vero, però secondo me ci sarà sempre margine per, come dicevamo prima, essere più verticali, secondo me.
Sì.
Questa è la mia visione, però sono più interessato a capire qual è la vostra idea.
No, io continuo a non essere d'accordo con questa cosa, mi dispiace.
Cioè, diamoci appuntamento tra 10 anni, riguardiamo questa...
No, non basta non essere d'accordo, devi argomentarmelo, perché non sei d'accordo.
Sì, allora, la maggior parte delle vulnerabilità, tutte quelle su V3, posso capire alcune vulnerabilità su applicativi, che ci sono effettivamente dei pattern che un'intelligenza artificiale potrebbe capire, ma su V3 la maggior parte delle vulnerabilità sono completamente logiche. Quelle lì sono le vulnerabilità, secondo me, interessanti.
E secondo te un domani l'intelligenza artificiale, proprio perché sono vulnerabilità logiche, lei non ci arriva? Non ha, cioè tu reputi di avere una capacità, la capacità logica più voluta di una macchina, fra la macchina di fra 2 anni?
Perché alla fine l'intelligenza artificiale ripete quello che ha imparato dandogli impasto. Quindi se tu cerchi delle vulnerabilità logiche, sono sempre tutte diverse una dall'altra, le vulnerabilità logiche, sono molto specifiche sul caso.
Spero, cioè, ma in realtà non spero niente, nel senso, è curioso le vostre risposte, cioè sarà stimolante per me questo aspetto qua, perché cioè tu ad oggi reputi di che noi saremmo sempre più voluti rispetto, parliamo di cyber soltanto, quindi sia sulla parte defensive che sulla parte offensive faremo ancora la differenza.
Sì, anche fra dicendo, sì, sì.
Buono, buono.
Sono sicuro.
Sei sicuro?
Sicuro al 100%.
Perfetto. C'è una scommessa?
Possiamo
lì,
scommettere.
Fra quando avrai 30 anni?
Va bene.
Perfetto.
Vediamo chi porta le pizze.
Esatto.
Omar che ha questa cosa di mandare le mail 30 anni dopo.
Va bene, va dopo bene. Dopo gli domando la mail.
Perfetto, mandamela dopo. E anche voi concordate con lui? Siete di questa idea?
Sì.
Sì, va bene.
Ma io in realtà penso che... ci si sposterà a fare la validazione di quello che è l'output. Alla fine ci vorrà sempre la componente umana che dia l'ok. Poi sicuramente ora fatichiamo forse a vedere, sicuramente fatichiamo a vedere il futuro, anche perché è ancora acerba tecnicamente e quindi è una tecnologia che sta nascendo ora e vedendola nei suoi primi minuti è difficile dire dove andrà, come la porteremo a sfruttare, come lei potrà sfruttare noi, e quindi è difficile dare una direzione certa. Però quello che è sicuro è che è uno strumento e dovremo imparare ad accoglierlo. Comunque cambierà moltissimo ed evolverà ancora, secondo me. Quindi siamo soltanto all'inizio di... Ora può fare certe cose, probabilmente non si spinge oltre a quello che è il limite che possiamo vedere, però con tutti gli input che avrà e con lo sforzo anche umano che ci sarà per lo sviluppo e per il miglioramento di questa tecnologia, si faranno grossi passi in avanti rispetto a quello che è adesso, quindi da delle risposte che sembrano talvolta scontate, poi dipende sempre ovviamente dalle applicazioni.
Secondo me finché un'intelligenza non riesce a generare effettivamente conoscenza non potrà mai superare la componente umana. E in questo momento non siamo arrivati a quel punto.
Superare magari no, ma effettivamente forse cambierà molto il nostro lavoro, il vostro lavoro.
No, mio. Che cambierà sì, non ho detto che...
Cambierà molto,
non ho detto,
certo,
che non cambierà,
certo.
Non ho detto che... Però la roba è... non ci sostituirà.
Sono d'accordo, sono d'accordo.
Io non la vedo come una sfida, lo vedo come appunto uno strumento molto interessante da sfruttare, più che una sfida... mors tua vita mea contro, certo, l'intelligenza artificiale.
Sicuramente va sfruttato, anche perché viene un esempio malware development, adesso tu pensi cosa possa andare a migliorare nel codice affinché non venga detectato dall'antivirus, invece magari con l'intelligenza artificiale tu dai il tuo codice e lì allora pensi che prompt posso dare all'intelligenza artificiale affinché mi modifichi il codice in maniera che non venga detectato dagli antivirus.
Ci sta.
Anche quelle sono cose che secondo me non ce la farà per il momento. Però
provo a lanciare questa domanda e vediamo cosa esce. Poi al massimo mi mandate tutti quanti a fare in culo. Questo lo bippiamo. Immaginatevi coi capelli bianchi, ok? Avete 50
Quali?
Anni, vabbè, coi peli bianchi.
Guarda che questo è body shaming, ti denuncio.
No, più che altro mi picchia e mi fa malissimo. Peli bianchi, 50 anni, avete fatto la vostra carriera, avete lavorato tantissimo, avete ancora passione per quello che fate, ma avete anche una certa seniority, una certa difficoltà a stare al passo con tutto quello che sta attorno a voi e è difficile continuare a fare quello che avete sempre fatto perché magari la vostra seniority sta andando verso un'altra strada, siete meno committati con le mani sulla tastiera e magari in ruoli più un po' diversi. Come vedete voi questa fotografia è per aiutarvi a pensare a come vedete la vostra posizione, il vostro lavoro, la vostra vita tra 20-30 anni. Secondo voi cosa vi aspettate? Non voglio sapere cosa vi aspettate dalla vita in generale, mi interessa, ma magari non interessa a tutti, però dal mondo del lavoro e da quello che state facendo in questo momento.
Ah, inizio io questa volta. Come ho detto prima, io voglio sempre fare cose che mi divertano, quindi in realtà se a 50 anni arrivo che voglio fare ancora il tecnico, io continuerò a fare il tecnico, farò tutto il possibile affinché posso tenere 8 ore tutti i giorni le mani sulla tastiera. Poi magari può capitare di effettivamente avere una signora di più alta, avere un bel po' di persone sotto, e quindi devi anche tenere un occhio verso queste persone, devi fare sostanzialmente da manager. Non so bene cosa aspettarmi in realtà. Per il momento quello che voglio fare è continuare a crescere come skill tecniche e passare 20 ore al giorno tutti i giorni con le mani sulla tastiera. Perché poi comunque diventare manager non è semplice gestire delle persone. Secondo me anzi è molto più difficile rispetto a effettivamente acquisire skill tecniche, perché lì sei da solo e lo fai quando vuoi, come vuoi tu. Invece facendo il manager devi gestire delle persone. Quindi questa è un'ottima domanda, non lo so. Quello che succede nella vita succederà. Basta che mi diverto, poi sono contento.
Ottimo.
Sicuramente nell'accelerazione generale dovremo cercare di dare una risposta, di trovare una risposta a questa domanda il più in fretta possibile, perché secondo me non arriveremo ad avere i capelli bianchi. Quindi dovremmo rispondere nei prossimi anni a domande di questo genere, soprattutto se gli strumenti a supporto ci consentiranno di stare più tempo probabilmente a pensare anche magari a che cosa vogliamo fare, a che cosa ci interessa, rispetto a stare in trincea e sgobbare, diciamo, ma saremo tutti a un livello più alto a livello di astrazione, come dicevi anche prima, e quindi ci saranno nuove sfide che ora secondo me fatichiamo anche solo a vedere da tecnici.
In un campo di patate.
Campo di patate?
Sì.
Beh, non ci sta, su Marte.
Ma io penso, cioè io mi imposto degli obiettivi a lungo termine e dico, cerco di raggiungerli. Una volta che li ho raggiunti, allora poi penso all'obiettivo successivo. Non mi sono ancora posto questa domanda, e quindi non saprei dare una risposta al momento, però se io un domani mi sveglio e quello che faccio non mi ispira più oppure non mi trovo più bene, allora decido di cambiare. Però al momento mi concentro su quello che faccio oggi per domani.
Ok, l'ultima domanda al volo. Dal punto di vista politico, cyber security in Italia, qual è la vostra idea? Dovremmo essere, quanto dovremmo investire come sistema Stato dal punto di vista della cyber, non soltanto dal punto di vista difensivo, ma dal punto di vista offensivo? Secondo voi ha senso come ragionamento o dovremmo avere un approccio semplicemente sempre passivo rispetto a quello che sarà lo scenario della cyber war futuro?
Ma secondo me sì, cioè bisogna investire sia da un lato che dall'altro e valutare bene quali sono i rischi. Cioè, se ci sono le normative europee che prevedono che degli obblighi legali da parte delle aziende che devono rispettare degli standard minimi di sicurezza, anche la pubblica amministrazione dovrebbe valutare questi rischi, perché effettivamente ci sono. Basta pensare allo stato del Maine, che ha subito un cyber attacco in cui 1.300.000 persone sono state targetizzate, c'è stata un data breach enorme di dati personali. È fondamentale quindi mettere in sicurezza le proprie risorse digitali, perché sempre, cioè con la visione che sempre più aziende, persone e pubbliche amministrazioni che passano e dipendono sempre di più dalla tecnologie digitali, bisogna essere sicuri che quello che si va a mettere in produzione non sia penetrabile.
L'Italia comunque è un paese che ripudia la guerra se non in caso di difesa, quindi secondo me non dovrebbe attaccare le in primis. L'obiettivo è quello di gestire tutta la nostra infrastruttura in modo sicuro. Prima ancora di fare questo, in realtà ci bisogna di avere più forma mentis su questo mondo. Secondo me non ci sono abbastanza iniziative fatte dallo Stato per creare una sorta di cultura di base di questo mondo all'interno dell'Italia. C'è ancora troppa ignoranza su questo mondo, secondo me. Quindi, riassumendo la risposta, non sono d'accordo sull'attaccare, ovviamente sono super d'accordo sul difendere. Ci dovrebbero essere delle cose prima, però.
Io sono d'accordo sull'aspetto culturale, che sicuramente manca praticamente del tutto, però secondo me bisognerà fare attenzione a non trovarsi nella posizione di avere il mondo che è andato avanti e l'Italia che resta indietro. E quindi comunque se il campo si sposta è giusto seguirlo, non inseguirlo, ma in qualche caso anche anticiparlo. Certo, ripudiare la guerra, però ovviamente bisogna essere pronti alle nuove sfide, qualsiasi queste siano.
Ok, io direi che vi abbiamo spremuto abbastanza, siete stati gentilissimi. Diciamo con un bel po' di stimoli da questa chiacchiera con voi, nel senso che c'è un sostanziale cambio di paradigma che è folle tra... Io che mi pongo un po' di mezzo, ho 31 anni adesso, che in realtà spendo il 50% del mio tempo con over 45-50 e buona parte, l'altro 50% del mio tempo con i colleghi tecnici, quindi under 30, e voi siete ancora più giù. Sicuramente questo cambio di paradigma si sentirà nei prossimi anni. Facendo una sintesi, non è più un mondo nella quale il lavoro è diventato una ragione di vita, ma è diventato uno strumento, e questo sicuramente è un passo avanti importantissimo. Dall'altro punto di vista è fondamentale quello che avete detto, che se non c'è più la componente di crescita e di divertimento, lavori come il nostro non vanno avanti, e anche le aziende che non sono capaci di garantire questo non andranno avanti. E che è super figo sentito da voi, perché voi non lo sapete, ma c'era un periodo nella quale non era tanto quello che facevi al lavoro che era importante, ma era il nome dell'azienda per cui lavoravi, che vendevi fuori. Quindi magari andavi a lavorare nel mondo di alcune tipologie di società di consulenza, non tutte ovviamente, e magari facevi lavori ripetitivi, noiosi, H24, soltanto per poterti blasonare del fatto che lavoravi per quella firma lì. Ad oggi voi, cioè nel senso per dire voi, ma non solo voi, tanti non seguono più questa onda qua, tant'è che poi esploso i meme sui Gen Z rispetto ai boomer nel mondo del lavoro e così via. Però è sicuramente, in realtà, l'approccio più giusto è l'approccio vostro e non l'approccio che c'era nel passato, che era un approccio tossico. Alcuni, nel senso, dicono che è scomparso quello che è il mondo dell'attaccamento dell'azienda. Io oserei dire, sti cazzi, uno non deve essere attaccato all'azienda, ma deve essere attaccato a quello che, come dicevate prima, la vision e la mission dell'azienda. Quindi uno deve seguire quei due aspetti lì, non di brand. Quindi ben venga che nell'evoluzione che ci sarà in tutte le materie, soprattutto la nostra, ci sia questo switch qua, perché è un switch che fa sicuramente bene a tutti quanti. Beh, comunque rubo solo 2 minuti dopo, prima dei saluti, per fare una mini marchettata, roba che non facciamo mai, legata a una scuola che stiamo facendo, prima ne abbiamo parlato, si chiamerà Cyber Rock, lo stiamo facendo con H Farm, nella fattispecie con Big Rock, che è la parte un po' più nerdy di H Farm, ed sarà un progetto abbastanza ambizioso per due motivi. In primis perché volevamo tentare di fare la scuola più professionalizzante in Italia nel mondo della cyber security, bella challenge, tant'è che poi i docenti saranno tutti quanti professionisti del settore, quindi spero un dopodomani anche voi. E in secondis perché cercheremo di farlo totalmente sponsorizzare le borse di studio, quindi cercherò di, tra virgolette, rubare alle aziende per darlo ai ragazzi. Quindi se c'è qualche azienda che vuole fare da sponsor per i futuri talenti, noi siamo qui. Ma dopo la chiacchiera che abbiamo fatto oggi torniamo sicuramente a casa con tanti stimoli anche per questo aspetto. Detto questo, noi vi ringraziamo del vostro tempo.
Grazie a voi,
vi auguriamo un futuro splendido. Siete persone che faranno una super carriera e faranno tante cose belle, perché avete il giusto approccio. Grazie mille.
Grazie.
Mannaggia.
A meno che la IVA ci rubi.
Bello.
Anzi, secondo me tutti questi... Sì.
Potete di non rubarmi tutte le risposte che erano la domanda.
Prendi quello che dicono loro, il contrario.
Esatto. Oh, io ho una paura fottuta, sto per andarmene.
E tiri fuori il pane. Ed ecco
qua. No, volevo proporvi il mio nuovo business.
E questo è un gelato.